Buongiorno, questa è la lezione di esecuzione penale del 28 aprile del 2020, prima ora. In questa prima ora inizieremo ad analizzare nel dettaglio l'oggetto della giurisdizione esecutiva, che abbiamo detto si differenzia, si articola in diverse aree tematiche. Una prima importante area tematica sono le questioni sul titolo esecutivo, disciplinate dall'articolo 670 del Codice di Rito. Sebbene non possa essere attivato d'ufficio questo vaglio del giudice, prescinde da una specifica richiesta di parte. Infatti, il giudice dell'esecuzione, in via preliminare rispetto a qualsiasi questione di cui sia investito su iniziativa di parte, è tenuto in premessa a controllare per l'appunto che il titolo esecutivo esista e sia valido. L'articolo 670 rappresenta la disciplina del più classico tra gli interventi del giudice dell'esecuzione. Verifica sulla validità del titolo non solo sotto il profilo dell'esistenza, ma anche della sua esecutività. Possiamo precisare che al concetto di mancanza sono ascrivibili l'inesistenza materiale, ovvero giuridica, del titolo esecutivo. La prima è per lo più un'ipotesi di scuola, perché è abbastanza improbabile che l'attività esecutiva sia avviata in forza di un provvedimento che neppure è stato emesso. Di maggior rilievo pratico sono invece le ipotesi di inesistenza giuridica. L'inesistenza, come ricorderete, è quel gravissimo vizio di creazione dottrinale che colpisce gli atti privi dei requisiti minimi stabiliti dai modelli legali di riferimento, dalla fattispecie legale. Quindi sono vizi tali da far sì che l'atto in concreto compiuto, che risulta inficiato da questo vizio, risulta radicalmente inidoneo a produrre effetti giuridici anche a seguito del passaggio in giudicato. Sono i casi, ad esempio, di una sentenza emessa da un organo sfornito del potere giurisdizionale o da un giudice in stato di coartazione fisica, oppure una sentenza che pretenda di irrogare una pena illegale, ossia non prevista dal legislatore o comunque eccedente i limiti edittali. Ora, dinanzi a vizi così macroscopici, quindi tali da impedire all'atto di produrre qualsivoglia effetto giuridico, si attenua quello che è il canone generale al quale sono vincolati i poteri del giudice dell'esecuzione. E si tratta del principio secondo cui il formarsi del giudicato sana tutte le nullità in precedenza verificatesi. Perché lo sappiamo, queste nullità possono essere denunciate solo con i mezzi ordinari di impugnazione e comunque sono rilevabili soltanto entro i limiti della fase cognitiva. Qua però si parla di nullità. In questo caso, quindi nel caso di inesistenza, così come l'abbiamo definita, ebbene questo vincolo, questo limite può superarsi. Il comma primo dell'articolo 670 prescrive testualmente: quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. Dal testo normativo emerge che le ipotesi rilevanti sono molteplici e tutte insieme il quadro di queste ipotesi offre una delle tante dimostrazioni circa il superamento del mito del giudicato. Il genus delle censure dei vizi prospettabili attiene alla mancanza o non esecutività del provvedimento. La prima di queste situazioni, pur potendo in astratto essere riferita anche all'inesistenza materiale del provvedimento, riguarda, come abbiamo detto, e nel concreto l'ipotesi di inesistenza giuridica del provvedimento. L'inesistenza supera quindi l'efficacia sanante del giudicato e rende il provvedimento inidoneo ad essere eseguito. Ma le questioni sul titolo esecutivo possono riguardare, e questa è sicuramente l'ipotesi più comune e diffusa, un provvedimento rispetto al quale non sia deducibile un vizio di inesistenza, ma più semplicemente la sua non esecutività. In questa ipotesi non si discute il provvedimento in sé, ma ad essere controversa è la circostanza dell'essersi verificate o meno quelle condizioni che rendono esecutivo il provvedimento. Sono quindi oggetto di tali questioni solo i provvedimenti che, per essere esecutivi, necessitano del requisito della irrevocabilità. I problemi di non esecutività del titolo attengono dunque in esclusiva alle sentenze e ai decreti penali di condanna. Al riguardo, come ricorderete, l'articolo 648 del codice di diritto stabilisce che l'irrevocabilità discende dall'avvenuto esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o dalla intervenuta decorrenza dei termini fissati dalla legge per impugnare. Noi sappiamo anche che questi termini iniziano a decorrere dal momento in cui il destinatario del provvedimento ha avuto conoscenza dell'atto. E quindi la crisi di tale conoscenza, che svolge un ruolo fondamentale per il determinarsi o meno della irrevocabilità. Senza la conoscenza dell'atto, infatti, i termini in questione non possono legittimamente decorrere. Quindi, un difetto di conoscenza. Se questo difetto di conoscenza non è rilevabile né è rilevato quando il cancelliere si accinge a certificare l'irrevocabilità del provvedimento, la sentenza o il decreto diventano apparentemente esecutivi. Questi provvedimenti si eseguono anche se il titolo esecutivo in realtà non si è formato, perché manca l'irrevocabilità. È quindi un aspetto patologico della procedura che da un lato impone che una volta che si rilevi questo aspetto patologico l'esecuzione debba essere sospesa e dall'altro rende astrattamente possibile l'impugnazione contro questi provvedimenti che appunto sono solo apparentemente irrevocabili. Le ipotesi di questa crisi di conoscenza dell'atto corrispondono all'omessa o invalida notificazione dell'avviso di deposito della sentenza o ancora alla invalida dichiarazione di irreperibilità del condannato con notifica degli avvisi al difensore a norma dell'articolo 159, comma secondo del codice di diritto. In queste situazioni il giudice dell'esecuzione, come precisa l'articolo 670, comma primo, ha il potere di rivalutare anche nel merito la correttezza della procedura seguita nella ricerca del soggetto. I vizi di merito vengono in rilievo laddove non ci sia una questione di correttezza formale del procedimento che ha portato al decreto di irreperibilità. Vi sono cioè situazioni nelle quali, pur essendo state compiute con esito negativo tutte le ricerche del soggetto richieste dalla legge e nei modi che la legge indica, potrebbe risultare in sede di esecuzione che in effetti al tempo delle ricerche l'interessato era del tutto reperibile nei luoghi di indagine. Lo scarto tra la realtà e i dati contenuti in quella che si chiama relata di notifica, di cui all'articolo 159 del Codice di Procedura Penale, può infatti benissimo essere conseguenza della colposa imprecisione o falsità delle notizie fornite dalle persone che sono state sentite durante la ricerca dell'imputato. Quindi, in sintesi, la valutazione nel merito della procedura di irreperibilità cui è chiamato il giudice dell'esecuzione dall'articolo 670 significa esame delle singole attività che costituiscono questa procedura per verificarne non solo la rispondenza allo schema legale, ma la effettiva capacità di raggiungere il fine assegnato. L'articolo 670,1 si preoccupa poi di delineare le implicazioni procedimentali derivanti dalla inesistenza o ineseguibilità del provvedimento, qualora il giudice le rilevi in sede di esecuzione. Cosa deve fare in tal caso il giudice? Dopo aver verificato se sono state rispettate le norme in tema di irreperibilità del condannato, sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, perché in questo caso decorre nuovamente il termine per impugnare. Chiaro che non disporrà il giudice la rinnovazione della notificazione qualora accerti che il titolo esecutivo non si è formato perché manca il provvedimento che ne costituisce il presupposto, trattandosi in questo caso di provvedimento inesistente. Negli altri casi invece di vizio della conoscenza rispetto a quel determinato provvedimento, il giudice disporrà che sia rinnovata la notifica invalida e a partire da questa ultima notifica, a questo punto valida, decorre ex novo il termine per impugnare la sentenza. Il comma secondo dell'articolo 670 si occupa invece di disciplinare i rapporti tra l'incidente di esecuzione e l'impugnazione della sentenza. Il punto di partenza è infatti costituito dalla pluralità degli strumenti a disposizione del condannato che lamenti la non esecutività del titolo. Perché ove si affermi che la notifica sia invalida, ci sarà un'alternativa tra l'incidente di esecuzione disciplinato dall'articolo 670 e l'impugnazione della sentenza, perché questa impugnazione, qualora la notifica sia invalida e abbia impedito il decorso del termine per impugnare la sentenza, è solo formalmente precluso. Si parla infatti di impugnazione solo apparentemente tardiva e dunque ammissibile. Vista la possibile coesistenza dei due rimedi, l'incidente di esecuzione ex articolo 670 e l'impugnazione solo apparentemente tardiva, bisogna interrogarsi sull'assetto che regola i rapporti tra le decisioni dei due giudici, quello dell'esecuzione e quello dell'impugnazione, perché quello che occorre evitare è la sussistenza di decisioni contrastanti sullo stesso oggetto. A riguardo, l'articolo 670, comma secondo, stabilisce che Se, oltre alla questione riguardante l'esecutività del titolo, viene proposta impugnazione o opposizione del decreto penale di condanna, il criterio guida è quello che assegna la prevalenza alla decisione del giudice dell'impugnazione. Quindi i possibili esiti dell'incidente, ex articolo 670, sono: ove ritenga il titolo non esecutivo, il giudice deve adottare i necessari provvedimenti interinali, sospendendo nel caso dell'esecuzione e trasmettere gli atti a quello dell'impugnazione. Altrimenti il giudice si limita ad affermare l'intervenuta esecutività del titolo. Ma in entrambe le ipotesi, sia che decida in un senso, sia che decida in un altro, si tratta di una decisione che non vincola il giudice dell'impugnazione, il quale sarà libero in seguito di orientarsi in modo difforme.